Leggiamo le domande di Marilena, una sorella nuova, che dice: Salve, che Dio vi benedica. Una domanda vorrei fare a fratello Giuseppe. Gli iscritti nel libro della vita sono quelle persone che hanno ricevuto il santo battesimo, giusto? Alla fine del battesimo, il sacerdote dice qualcosa del tipo: Ora il tuo nome è scritto nel libro della vita. Grazie per l'illuminazione. Pace e bene, Marilena. Grazie, Marilena.
Ma qua no, non sono d'accordo su questa dottrina. Cioè,
Quelli scritti nel libro della vita sono quelle persone che hanno ricevuto il santo
chi
battesimo?
decide, scusa, di scrivere il libro della vita? Ah
Il sacerdote.
sì, e questa autorità chi è che gliel'ha data lui?
È la Chiesa.
La Chiesa, ma non la Bibbia,
Il
non Dio.
seminario teologico, non lo
E
so.
sì, è giusto, i teologi. Scusa, ogni setta, ogni religione, ogni denominazione si arroga il diritto di dare la vita eterna. Quella solo Gesù te la può dare. Tu non puoi mettere un po' d'acqua in testa a qualcuno e dire adesso sei servito della vita. E perché se gli hai messo l'acqua di un mormone, no? L'acqua di... Guarda, stiamo dicendo, non li battezzano neanche, no?
Non lo so.
No, non credo a tutti, tutto per conto loro, ma... perché un protestante, l'acqua del protestante è così acqua diversa di quella cattolica. Non vale né una né l'altra, quello che conta è la fede. Come fai? Dove erano i bambini neonati, pochi giorni nati, andare a Giovanni Battista a farli battezzare? Ma gli avrebbe detto, ma siete impazziti? Avete chiesto al bambino se volesse battezzato? E lui non sa parlare ancora, ora aspettate che parli. Capito? No, queste qui sono dottrine religiose, come Sant'Agostino, che ha detto tante cose giuste e anche molte cose stravolte. Lui diceva, se due bambini nascono insieme, due bambini nascono, dice, tutti e due muoiono, qualcosa del genere. E tutti e due muoiono, però uno riesce a essere battezzato, l'altro invece no. Quello battezzato va sul libro della vita, il regno di Dio. Quello che non è battezzato va all'inferno. Ma digli a Sant'Agostino che si attacchi al tram, scusa, che razza di dottrina è questa?
Perché
Ma
no?
Sant'Agostino, adesso se sarà in cielo, adesso credo di sì,
Perché
cioè
no?
adesso spero che hai capito come stanno le cose. Ma non può essere un prete, un pastore protestante o cattolico a dire io decido che tu ti scriviamo sul libro della vita perché decido io di battezzarti. E se quello è un prete dice no, non ti battezzo perché che ne so quello che dice lui. Ci sono chiese, mi pare che è una chiesa pentecostale, uno dice, è andato in chiesa pentecostale, voleva battezzare, fa ma ci vuole circa 3 mesi, 6 mesi prima che ti vada. E se quello muore prima? Va bene. No, questi qui sono religiosi. Cioè, come fai a sapere che sono bugie, Angela?
Perché la Bibbia non dice queste cose, infatti è completamente diverso l'insegnamento biblico delle scritture.
Ma logico, uno deve chiedere, è come se una volta si usava che i bambini appena nascevano già li sposavano, diceva tu devi sposare con la principessa di qua, tu con quella di là, eccetera. Ci sono religioni che si sposano 8 anni, no? 7, 8, 9, devono essere assicurati che sia vergine, allora se la sposano 8 anni, 9 anni. E questo è lo stesso con i battesimi. No, non. Assolutamente sono in disaccordo al 100%.
Allora, per Marilena.
A parte il fatto che l'acqua comunque non ti dà niente, l'acqua. Prima della Pentecoste l'acqua rappresentava la Pentecoste, ma arrivata alla Pentecoste l'acqua è una cosa secondaria, se vuoi farla fai, se no niente, non succede niente. Prima eri un pistola asciutto, adesso è un pistola bagnato, tutto lì. Allora.
Chi sono quelli iscritti nel libro della vita?
Chi so?
Se non dipende dal battesimo, come si fa ad essere iscritti?
Guarda, mi dai Giovanni per cortesia 6:47?
Sì. Giovanni 6:47. Dice: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 6:47.
Basta. È più facile così non si può.
È troppo facile. Non
Ma
devi seguire un rituale, una tradizione, un qualcosa.
C'è stato un cristiano che ha avuto una visione gente dell'inferno che malediceva Dio perché aveva reso la salvezza troppo facile, così facile che non hanno voluto crederci e sono andati all'inferno. È facile. Gesù è venuto apposta per fare quello che noi non potevamo.
Allora Giovanni 6,47, basta credere in Gesù e hai vita eterna?
Sì, e credere, però ci sono due modi di credere. Uno è un modo religioso, cristiano nominale, che praticamente non conta niente. E un altro con i frutti. Frutti. Da loro frutti li riconoscerete, Matteo 7,20. I farisei credevano in Dio. Giuda credeva in Gesù. Anania e Safira erano cristiani. Vieni a vedere come credi. Io credo che il presidente americano ha 80 anni. Credo. Invece magari ce n'ha 79, 81, non lo so esattamente. Io credo. O credo io. Nella Bibbia credere, la parola pisteuo, vuol dire ricevere. Giovanni 1,12. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, lo Spirito di Cristo, sono diventati figli, diventano figli di Dio. Credere per Dio vuol dire ricevere, non io credo che c'è in tasca 10 euro, invece ce ne ho 11. Io credevo, oggi però la credere non significa niente, ognuno c'ha la sua verità. Va bene, e allora come si fa a essere salvati? Credi in Gesù. Guarda, quando si dice tu sei scritto nel libro della vita, innanzitutto non molti capiscono che i libri sono al plurale, sono più di uno. Guarda, andiamo a Apocalisse 20 e Giovanni 5. Allora, sì. 20 verso 12.
Apocalisse 20, 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti. E fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
Va bene, i libri è plurale, non c'è solo un libro della vita, sono molti libri. E c'è un altro libro, anche si chiama il libro dell'agnello, che è un'altra storia, la sposa di Cristo. Il libro della vita ti trovi qui, in Apocalisse 20, verso 11 a 15, e quello si chiama il giudizio del lago di fuoco, o del trono bianco, se preferisci. Perché? Perché chi non è scritto lì va nel lago di fuoco, e chi è scritto lì non va davanti a Cristo, non va nella sposa, non va a Gerusalemme, va bene, va nella nuova terra, il prossimo capitolo, 21, e lì c'è un posto di adulteri, di peccatori, di malvagi, la nuova terra.
Quindi il giudizio del trono bianco, che abbiamo citato adesso, dove i libri sono aperti.
Aspetta, una scrittura, Apocalisse 22, 15, la nuova terra è piena di malvagi. Sono tutti malvagi? Sì, perché nessuno di loro c'ha Cristo. Altro che picnic con le torte e i gelatini, il testimone di Geova. Ci sarà qualche picnic, ma ci sono anche cancri di persone che senza Cristo. Dimmi.
Questo giudizio che hai citato di Apocalisse 20, 12, è un giudizio per quelli che non sono in Cristo, che non sono credenti e sono scritti nel libro della vita, però vengono giudicati secondo le opere e non vanno nel paradiso.
Non vanno nel paradiso di Dio. Ci sono tanti paradisi, sono diversi paradisi. C'è il paradiso quando Gesù ha detto al ladrone a suo fianco, oggi sarà in paradiso con me. È il paradiso di quelli che non sono andati nell'Hades infernale.
Sì, comunque
e
non
poi
è
c'è il paradiso di Dio che è la nuova Gerusalemme.
Sì.
Hai capito?
Sì,
sì, paradiso vuol dire luogo perfetto, celestiale.
Sì.
Allora,
e non è l'inferno?
Perché sono nel libro? Sto parlando del libro della vita?
Non, hai detto che ci sono diversi paradisi,
sì,
però è tutta una cosa buona.
È tutta
non
una cosa buona, sì.
Non è niente di male.
Sì, in un certo senso anche la nuova terra è un paradiso. Ci sono anche gente conciata male, ma la nuova terra Dio la preparerà di nuovo come un paradiso, dove tutto va di meglio in meglio.
Sarà meglio di adesso.
Va bene?
Sì.
Giovanni 5, 28 e 29.
Giovanni 5, 28. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni 5, 28 e 29.
Ecco, è così che si spiegano queste cose. Se tu cerchi di capire queste verità ascoltando qualcuno che ha il diploma teologico, ti perdi. Perché? Perché è per questo che devono studiare teologia 3 anni, 4 anni, 5 anni. Perché devono infinocchiare la gente con le cose teologiche dell'uomo, le cose gesuite, le cose cattoliche, le cose protestanti, le cose di Geova. Capito? L'unica vera scuola teologica è quella che si va di scrittura in scrittura, in scrittura in scrittura. È come attraversare un fiume sapendo che a pochi centimetri sotto l'acqua ci sono delle pietre preparate per dove appoggiare i piedi. Non vedi le pietre, tranne che quando proprio ti fai vicino. Ecco, un piede qua, ecco, un piede là. E sembra che cammini sull'acqua, ma ci sono delle pietre sotto. Questo è quando cammini sulle scritture basate sulla roccia, Gesù Cristo. Ma quando tu cerchi di capire queste cose basandoti su una scuola teologica religiosa, diventi un religioso come le tante religioni. Allora allontanatevi dalle religioni. Andate da chi? Andate da quei cristiani, da quei missionari, che ce ne sono meglio di me di sicuro, che vi insegneranno solo con la parola, solo la scrittura, nient'altro che la scrittura, e tutto il resto è robaccia umana. Dimmi.
Quindi questo, vediamo in Giovanni 5, abbiamo letto, è un giudizio per opere che è lo stesso del trono bianco?
Sì, questo è il trono bianco. Sì, Gloria, Giovanni 5:24, credo che sia. Comunque lo leggiamo dopo questo.
Giovanni?
Prendi nota, Giovanni 5:24, okay. Preparalo lì. Allora, fino a qui ci siamo?
Sì, questi sono quelli scritti nel libro della vita che verranno giudicati per opere. Giovanni 5:28-29 e Apocalisse 20:12.
Ecco, dice, quelli che hanno operato bene, resurrezione di vita, nuova terra però. Quelli che hanno operato male, resurrezione di giudizio. Va bene? E, dammela adesso con la scrittura Giovanni 5:24.
Guarda. Giovanni 5:24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24.
Capito il contrasto qui? Il contrasto è Giovanni 5:28-29. Viene l'ora che le tombe si aprono e ne verranno fuori, chi ha operato bene, vita, chi ha operato male, giudizio. E giudizio qual è? Lago di fuoco. E la vita qual è? Nel capitolo seguente, Apocalisse 21. Lo vedi il contrasto?
Sì.
Però quelli che hanno Cristo, leggilo di nuovo con la scrittura, Angela, dammi una scrittura anche tu, Apocalisse 22:14, grazie.
Leggo?
Sì.
Giovanni 5:24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Ci siamo? Non va al giudizio del trono bianco, infatti a volte mi sono scontrato con chiese, ci sono chiese ancora che predicano che tutti i cristiani andranno al trono bianco, ma no, fratellini amati, no, cari fratelli protestanti, vi sbagliate.
Dice, non viene in giudizio.
Non viene in giudizio. Chi
se
sono?
Sei cristiano.
Quelli che parla in...
Apocalisse 22:14. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Va bene. E Gloria ci leggeva là, non viene in giudizio. Chi è chi, Gloria?
Quelli cristiani veri.
A leggilo. Verso...
Ok. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato... a vita eterna.
Ci siamo?
Quindi è una garanzia.
È una garanzia.
Tu
quindi...
credi in Cristo, sei salvato, non vai in giudizio, non vai all'inferno più.
No, niente, chi crede, però uno che crede nella Bibbia non è come credo adesso, io credo che oggi mia moglie cucina lasagna, io credo, invece la sorpresa mi fa un pranzo danese, 10 romanti buona, capito? Cioè io credo.
Sì,
ma
sì.
Il credere mio non è il credere biblico. Credere biblico vuol dire portare frutti, cambiare vita,
sì,
essere un'altra persona,
sì.
Chi è in Cristo, una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, diventano nuove.
Cioè credere e ubbidire.
Capito? Il credere nella Bibbia è cambiare la vita, portare i frutti.
Metanoia.
Amarci, metanoia, che vuol dire tornare indietro, vuol dire un cambiamento completo. Questo...
Sì.
Questi qui non vanno al trono bianco. E io mi sono scontrato a volte con chiese, amati fratelli protestanti, che li amo molto, ho predicato più di 100 chiese protestanti. Però sbagliano, perché imparano queste cose nelle loro scuole protestanti, scuole di teologie. Lasciate perdere la teologia, andate alla Gesù-logia.
Amen.
Il dito alzato perché?
E questi che sono cristiani e non vanno in giudizio, perché è garantito che non andranno mai in inferno, perché hanno Gesù nel cuore,
è logico.
Questi non sono scritti nel libro della vita?
No.
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 E allora? Cosa? Dove sono?
Perché il libro della vita non è un grandissimo libro. Perché il libro della vita può essere cancellato. E quindi, leggilo per cortesia, Apocalisse 3:5. Fratelli nuovi, per favore non cambiate canale, datemi un attimo di pazienza che arriviamo.
Amen.
Che se è un libro può leggere una pagina alla volta. Io posso parlare una parola alla volta, e se non mi ascoltate un pochettino, un pochettone, non ci arriviamo.
Apocalisse 3:5?
Sì, questo parla del libro della vita. Stiamo cercando di dimostrare che il libro della vita è un buon libro, ma non è buonissimo. Cioè, tra il buono e l'issimo c'è una differenza. Non è un libro buonissimo, è un libro buono. Però è un libro condizionale, leggiamolo.
Apocalisse,
nero su bianco.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianchi, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Qui Gesù
Apocalisse
3:5. Apocalisse 3:5. Qui Gesù dice una cosa spaventevole. Quale angelo?
Che può essere cancellato.
Che può essere cancellato. Infatti se guardi, se vedi le scritture incrociate su questo, vai a Esodo 32 e Mosè dice: Signore, se questo è questo, altrimenti cancellami dal tuo libro. Cosa che gli risponde Dio? Dio gli dice: io cancellerò quello che pecca contro di me, io cancellerò. Chi pecca contro di me, io cancellerò. Quindi già nell'Esodo 32 annunciava questo libro della vita, che poi Giovanni ci spiega bene, va bene, nel 2000 anni fa su Patmos, che dal libro della vita può venire a essere cancellato.
E questa cancellazione avviene al trono del giudizio bianco? Al trono bianco del giudizio?
Può venire, perché nel libro, nell'epistola di Giuda, Giuda è il fratello, mezzo fratello carnale di Gesù, Giuda dice: queste sono delle macchie nelle vostre agapi, sono capre, sono brutte, sono falsi cristiani, eccetera, eccetera, e che sono morti due volte. Hai capito?
Quindi già cancellati.
Apparentemente.
Spiritualmente morti.
Capito? Qui, capisci? Dimmi.
E allora quelli che sono cristiani in Cristo, che non vanno in giudizio, non sono scritti nel libro della vita?
Sì, ma non la vita cancellabile, con inchiostro cancellabile. Quel libro della vita, che ce ne sono due libri, è scritto con inchiostro indelebile, che si chiama il... Non lo vende al negozio, come si chiama?
Il sangue di Cristo.
Di Cristo. È un inchiostro che il diavolo non può cancellare. È l'inchiostro che tu puoi andare a letto con Batseba, ti consiglio di no, non è salutare. Vabbè, puoi uccidere Uria, ti consiglio di
allora
no.
Non dire adesso, puoi andare.
Hai capito? No, dico potresti.
Okay.
Ma appunto dico ti consiglio di no, perché adesso mi scrivono: fratello Giuseppe, incoraggia Batseba. No, non l'incoraggio. No. Sto usando un esempio, che tu puoi anche essere un Davide glorioso che uccide tutti Golia, però vai, puoi ancora andare con Batseba, puoi ancora uccidere Uria. Che succede? Vai nel lago di fuoco? No. Fu perdonato, sì o no?
Sì, fu perdonato. Certo.
E perché?
Perché si è pentito.
Perché era nel libro dell'agnello, era nel libro di Gesù, perché veramente credeva al Signore con tutto il cuore, non era un religioso nominale della domenica mattina a scaldapanche. Quello è il libro della vita. Però quando, cosa fai? Quando smetti di scaldare la panca, perdi la fede, e vieni cancellato. Cioè, se non vinci... Se non vinci cosa? Vincere il diavolo, gli ostacoli, vincere i dubbi, vincere quella persona vicina che dice che ti vuole bene, eccetera, però non gliene frega niente di Gesù, della Bibbia, del Vangelo, dell'evangelizzazione, non gli interessa e non gli interesserà. Una persona così gli dice: sai, io ti voglio bene, ma io vado in vacanza e poi ti invito. Ciao. Mi abbandoni? No, vado in vacanza. Posso andare in vacanza? Vai in vacanza dove Dio ti guida e là lo inviti. Guarda, la capanna dello zio Tom è pronta. Il focolare è pronto. Ho trovato un lavoro, 4 soldi per comprare un pezzo di pane. C'è, raggiungimi. E si sente mormorazione. Dico, vabbè, quando vuoi sono qua. Tu non l'hai abbandonato, abbandonata. Ti sei spostato per Gesù, sempre invitando la capretta a seguirti. Lot è ancora lì che invita la moglie a uscire di Sodoma. Capito? E se quella vuole guardare indietro, è ancora lì che... Sai che è ancora lì che guarda indietro la moglie di Lot? Sta ancora guardando indietro.
È rimasta lì, sì. Allora, questi cristiani a tutto cuore per Gesù, che, come hai dato l'esempio del re Davide, questi sono scritti nel libro dell'agnello?
Dell'agnello, non della vita, che si viene cancellato. Davide può uccidere Uria e Batseba, disgraziato, eppure viene perdonato. È incredibile. Perché? Perché il libro dell'agnello non è come il libro della vita. Il libro dell'agnello, Giovanni 10, 28.
Giovanni 10.
Il libro dell'agnello, la tua salvezza non è basata sulla tua religiosità, è basata su Cristo. Cioè, non è basata sulle tue buone opere, è basata sull'opera del Calvario. Non è basata che tu non sbagli mai, è basata su Gesù che non sbaglia mai.
Gloria a Dio per quello.
Hai capito?
Sì.
Invece il libro della vita, va bene, è come il giovane ricco che va da Gesù in Marco capitolo 10 e fa: maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli fa: segui la legge. E dice: l'ho sempre fatto. Bene, allora questo devi fare per avere la vita. Se vuoi essere perfetto, abbandona tutto, le ricchezze tutte, allora sei sul libro dell'agnello. E quello dice: no, costa troppo, allora ciao. Quindi quello lì era salvato, va bene, però condizionalmente basato sulle opere della legge, che quindi sotto maledizione, dice in Galati, no? Quindi quel libro della vita, dimmi, leggi.
Giovanni 10:28. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Quindi, capito? Nessuno
li rapirà dalla mia mano.
Come neanche le chiese, neanche le religioni, neanche quelle religioni stravolte che ti dicono: se no vieni qui in chiesa a scaldare la cassa da morto qui, che poi ti mettiamo anche dentro, se tu non la scaldi. Non è vero niente. Puoi andare a scaldare la panca e io non ci vado, a meno che l'unica volta che io vado in chiesa è quando vado a evangelizzare. Io mi auguro che i nostri fratelli fanno lo stesso, perché dovreste avere una chiesa a casa vostra, una comunità a casa vostra. Va bene, invitare le pecorelle. Volete una chiesa? Invitate le pecorelle. Se andate in qualche chiesa cattolica, cattolica protestante, andate lì per evangelizzare, per predicare, per vedere se qualche pecora che vuole scappare dalla prigione. Capite? Seguire
amen.
Gesù.
Amen, amen,
capito?
Amen.
Giovanni 4 dice: non è Gerusalemme, non è in Monte Samaria, non è al Vaticano e non è l'edificio di Martin Lutero. No, è in spirito e verità, perché questi sono i veri adoratori, gli altri sono falsi. I veri adoratori sono quelli che adorano in spirito e verità. Gloria al Signore.
Domanda. Dito alzato. Allora, per rispondere a Marilena, a parte il libro della vita, c'è un altro libro migliore dove possiamo essere scritti, che è il libro dell'agnello. Dove lo troviamo nella Bibbia? Dove è scritto questo?
Apocalisse 21:27, lì c'è uno, poi Gloria, Apocalisse 13:8, leggiamo questi due.
Apocalisse 21:27.
Sì.
E nulla d'impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Ok, Gloria, vai con quell'altro.
Entrerà dove?
Scusa, questo è Apocalisse 21:27 e leggi tutto il capitolo. Di cosa parla?
Tutto il capitolo lo leggo.
No, dimmi solo di cosa parla.
Parla della nuova Gerusalemme.
Ecco, bravo, hai risposto esatto. Gloria.
E nulla di impuro ne entrerà nella nuova Gerusalemme, solo quelli scritti nel libro dell'agnello.
Dell'agnello, non quelli del libro della vita non entrano, quelli andranno a nuova terra.
Sì.
Va bene. Allora.
Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Mm. Apocalisse 13:8.
L'adoreranno a chi?
Al diavolo. Cioè, Apocalisse 13 di cosa parla?
Della bestia?
Dell'anticristo, della bestia.
Sì.
L'adoreranno tutti tranne quelli scritti nel libro dell'agnello.
Ecco, hai capito? Cioè non ce n'è uno, sta dicendo qui, per cortesia apriamo le palanche qui, i radar, le antenne paraboliche, se preferite le orecchie, e cerchiamo di capire questo punto che molte chiese, Dio le benedica, non lo vogliono, alcune non lo capiscono e altre non lo vogliono capire, ok? Quando viene la tribolazione, finalmente le chiese vedranno che disgraziatamente viene l'anticristo, che invece del rapimento ci sono le botte da orbi, sorci verdi, l'anticristo, il marchio della bestia, e dirà: Dio mi ha abbandonato. No, sei tu che hai chiuso le orecchie quando i profeti parlavano. Profeti come me, meglio di me. Va bene, siamo tutti profeti nello Spirito Santo. Qui chiusa parentesi. Va bene? E ci saranno molti che sono scritti nel libro della vita, che prenderanno marchio della bestia, capito? Così come se uno viene nome cancellato, il nome era cancellabile, il libro della vita, Apocalisse 3:5, 2000 anni fa, cancellato perché magari seguiva Jezebel, seguiva il mondo, eccetera, cancellato. Così sarà cancellato nella tribolazione quando quelli che prenderanno il marchio della bestia. Vabbè che molte chiese il marchio della bestia già lo stanno prendendo. Perversioni sessuali, fanno entrare nelle chiese, adorano la panca della domenica mattina più del Signore, adorano la loro religione più che i comandamenti del Vangelo, invece andare a raggiungere pecore perdute sono lì a ascoltare uno che dal pulpito non li manda a evangelizzare, non gli insegna a seguire i comandamenti, gli insegna solo state qui seduti e grazie per il Vangelo di prosperità. Insomma, non so se è stato chiaro fino adesso. Cioè, la domanda è come si entra nel libro dell'agnello.
Sì.
Questa è la domanda
che tu
dovresti fare.
Sì.
E perché non la fai?
Ci ho pensato, poi ho dimenticato perché ha parlato di altre cose. Ci ho pensato.
Tu non devi dimenticare, devi scrivere le cose.
E
io aspetto la domanda.
Allora, come si fa ad entrare nel libro dell'agnello?
Ecco, brava! È una domanda spontanea così, come si fanno a rispondere? Grazie, gloria al Signore.
Ma già sulla risposta, hai già risposto con le scritture.
Sì, guarda.
Hai detto, chi crede in me ha vita eterna.
Sì, però con i frutti.
6.
C'è chi crede senza frutti e magari al massimo il libro della vita. Però quello che crede con i frutti, allora quello è il libro dell'agnello. Mm-hmm. Cioè, cos'è detto Gesù al giovane ricco? Ha detto Marco 10, ma un capitolo migliore è, cos'era, Luca 19 mi pare, la stessa storia, no? Dove dice
Matteo 19.
Matteo o Luca 19?
Dove controllerò.
Dice, mi trovi dove dice se vuoi essere perfetto, dolce gloria?
Sì.
Fratelli, un attimo di pazienza che qui Matteo 19. Mm-hmm. Mi trovi la scrittura se vuoi essere perfetto?
21.
Sì, leggi il verso prima. Allora questo qui è lo stesso giovane ricco che da Marco 10 ha traslocato in Matteo 19, cioè è la stessa storia, insomma. Allora, me lo leggi.
Matteo 19:20 e 21. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso, e il giovane a Gesù. Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ora?
E poi dice, non, scusa, tu non sai che sono io. Io vado alle chiese cattoliche, alle chiese protestanti, io sono un religioso di grido. Va bene?
Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? 21. Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, e poi vieni e seguimi. Matteo 19:19-21.
E lui se n'è andato.
Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.
E Gesù cosa ha detto?
E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.
Ok, va, eccetera, eccetera.
E dove vediamo qui i libri?
E lo vediamo lì dove dice se vuoi essere perfetto.
Quello è il libro dell'agnello?
Quello è il libro dell'agnello.
Cioè Nuova Gerusalemme?
Sì, è tutto compreso. Se vuoi sapere, cioè vuoi la perfezione, capisci? Diventi...
The highest rank.
Entri nel corpo di Cristo invece che nel corpo religioso della Chiesa XX. Capisci? Invece di entrare nella gerarchia della Chiesa, sotto il grande capo, eccetera, entri nel corpo di Cristo. E allora, se vuoi essere perfetto, cioè, più di perfetto cosa puoi essere? Niente. Sei perfetto. Infatti Gesù gli ha detto, vieni e seguimi. Ecco che Gesù avrebbe avuto 13 discepoli. Ma lui, avendo di gran beni un sacco di soldi, dice no, i soldi me li porta nella tomba, scusa, o li lascio agli avvocati dei miei figli che litigheranno. Lascerò l'eredità agli avvocati che poi se lo dividono tra avvocati e controavvocati. Gesù dice lascia tutto e seguimi, dimmi.
Infatti la storia comincia in verso 16 quando il giovane gli chiede cosa devo fare di buono per avere la vita eterna, cioè il libro della vita.
Esatto, e Gesù gli dice, beh, per avere la vita eterna
mantieni i comandamenti.
È sufficiente che segui Mosè, infatti siccome la risurrezione ancora non c'era.
Infatti 17, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
E non dice, cioè la vita, il libro della vita praticamente. Qui bisogna interpretare un pochino perché non è che tutta l'Apocalisse è spiegata in una parabola. Va bene? Allora, nel caso di questo qui, stavo adorando le cose materiali. E allora vuol dire che io devo lasciare tutto? No, puoi tenere quello che puoi glorificare Dio. Se glorifichi Dio con le ricchezze che le usi per il Signore, e il Signore te ne darà ancora di più. Va bene, cioè Abramo era un uomo ricchissimo, Genesi 13, Abramo, e Dio continuava a benedirlo con un sacco di ricchezza. Quindi se le usi per il Signore va bene, assicurati che lo fai. Cioè a me, se uno mi regalasse un castello, che non ce l'ho, e lo userei per la gloria di Dio, prima o poi per i fratelli, ecco, capito. Però il castello rimarrebbe qua. Uno, capito? Non ce l'ho un castello. Però voglio dire, se avete questo e quell'altro, usatelo per la gloria di Dio, e allora va bene. Non è che tutti piedi scalzi, e come Madre Teresa di Calcutta. No, ma Gesù non era così. Allora, dove siamo arrivati qua? Siamo stati...
Sì, quindi conclusione... Per Marilena un riassunto, i libri sono più di uno, sono almeno due, quello della vita e quello dell'agnello.
Dell'agnello, parentesi, voglio ripetere che è importante, ci si entra mostrando i frutti, non solo cantandoli. Sì. Oggi le chiese cantano molto, piangono, lacrime, e sono molto sinceri, anche Dio li benedica, anche. Però si fermano al canto. Oggi la chiesa è diventata versione Sanremo. Sanremo non esiste più, che adesso è un bordello e basta. Ma adesso le chiese, Sanremo si è spostato nelle chiese, cantano. Non si può cantare. Oh, caspita, altro che Davide cantava. Io canto. Infatti scappano tutti. Quando... Cioè, cantare va... Ma attenzione a non limitarvi al canto. Scusami, il nemico attacca e tu gli canti una canzone. Tira fuori la spada, lo scudo e fallo correre a spadate in testa. E dopo puoi cantare di nuovo. Quindi chiese, va bene cantare, ma potete anche smettere di cantare e andare un pochettino a seguire i comandamenti del Vangelo, cioè come evangelizzare per esempio, cosa che è tabù. Oggi non puoi parlare di evangelizzare che è tabù, proibito, no, è perché mi devo alzare dal di dietro, tabù, non mi parlare di evangelizzare. Ma non lo sai che appena cominci a evangelizzare ti viene la voglia?
Amen. Vero.
Avanti Angela.
Riassunto. Allora, nel libro della vita vanno quelle persone che non hanno mai ricevuto Gesù e andranno al giudizio del trono bianco di Apocalisse 20, da 11 a 15. E li troviamo anche in Giovanni 5, 28 e 29, un giudizio per opere. Invece, il libro dell'agnello è per quelli salvati in Cristo, che veramente hanno dato il cuore a Cristo.
Frutti, attenzione, frutti però...
E sono quelli che entreranno nella Nuova Gerusalemme, come lo vediamo in Apocalisse 21-27, e che non andranno al giudizio dove c'è il rischio di andare all'inferno, perché è scritto in Giovanni 5-24 che non vanno in giudizio,
non c'è
hanno
giudizio.
La vita eterna. E lo conferma anche Giovanni 3-18, chi crede in lui non è giudicato.
Gloria a Dio.
Quindi
sei una studentessa con i fiocchi.
No, quello l'ho letto stamattina e ho detto, guarda, proprio nel giorno giusto il Signore mi ha dato. Perché dice che Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Amen. Chi crede in lui non è giudicato.
Amen.
Giovanni 3, 17 e 18. Quindi noi dobbiamo aspirare al libro dell'agnello.
Sì, io vi suggerisco di non accontentarvi. Ho sentito pastori dire, l'importante è che io vengo rapito. No, caro, no. Daniele 12, 2 e 3 dice, sì, vieni rapito, ma per vergognarti eternamente, come l'Odissea. Non è sufficiente, ma certo che sarai rapito, anche le patate saranno rapite, basta che sono patate cristiane.
Ma come patate? Le patate saranno rapite.
Cioè, se tu sei un cristiano patata, cioè che è sempre seduto in panca a scaldare, finché la patata germoglia, no? Poi la butti via, tutti i cristiani sono rapiti.
Tutti i salvati.
Tutti salvati, anche quelli dell'Odissea.
Anche i salvati Lazzaroni.
Anche i salvati Lazzaroni, rapiti.
Quali però, sono le patate?
Però poi viene il giudizio. Il giudizio, dammi il giudizio, Gloria.
Dov'è? Quale giudizio?
Quale giudizio?
Il giudizio di Cristo, cos'è? Secondo Corinzi 5, 10.
Non quello del giudizio bianco.
No, il giudizio del trono bianco è per i non salvati senza Cristo che non hanno lavato le vesti.
Dove si può andare anche all'inferno da quel giudizio?
Sì, al lago di fuoco.
E questo l'altro giudizio che legge adesso cos'è?
Questo è per i cristiani, però non è un giudizio di condanna. È un giudizio che questo prende la corona, quello no. Questo sposa di Cristo, questo no. Ma non è giudizio di condanna al lago di fuoco. Ci siamo?
Sì.
Dobbiamo spiegare, ci sono fratelli nuovi, il corso biblico non l'hanno fatto, che Angel tra l'altro manda anche gratis, ancora soldi non ne manda, però il corso biblico te lo manda.
Come no, mando anche soldi, non io, ma cioè, noi e i fratelli sempre inviamo offerte, no, a tante persone in bisogno.
Angela non è arrivato al punto che oltre al corso biblico ti paga anche, okay. Questo livello
quello
Angela
non
è arrivato.
No, quello no.
Okay. Non penso che
ma
neanche
te lo
arriverà.
Manda gratis, quindi più di così... Possiamo farvi il solletico sullo stomaco, più di cosa devo fare? Io possiamo imboccarvi come il bebè, ma se voi non mangiate, fratelli, rimarrete magri. Gloria.
Secondo Corinzi 5,10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5,10.
Capito?
Tribunale di Cristo.
Qua non è, dice, non sarà giudizio di condanna del lago di fuoco. Sì, se ogni tanto la Bibbia interpretarla un pochino, però attenzione a interpretarla con le altre scritture, non con la nostra capocchia quadrata. Allora, non è giudizio di condanna a morte eterna, no. Salvato sei. Però attenzione, c'è attenzione alle virgole. Cioè, uno può anche essere giudicato come l'Odissea, che Gesù lo vomita fuori. È lago di fuoco? Non è lago di fuoco. Dopo che ha vomitato si darà una sciacquata, passerà nella zona dove Dio dice che lì ci sono i vomitati. Scusa, non mi scrivete, questo l'ha detto Gesù. Apocalisse 3, ve lo leggete, non venite a scocciarmi che fate Giuseppe è troppo duro. Lo ha detto Gesù. Apocalisse 3 c'è Sardi, Filadelfia e Laodicea. Vedete? Non dove appartenete, dove apparteniamo, ma vediamo dove vogliamo appartenere. Perché il giovane ricco non gliel'ha detto nessuno di farsi vomitare, non gliel'ha detto nessuno di adorare i soldi più di Gesù, non gliel'ha detto nessuno, l'ha scelto lui. Quindi cerchiamo di... è la nostra scelta. Siamo noi che scegliamo se essere sposa o no. Noi che scegliamo se raccogliere la croce o no. Noi scegliamo se abbandonare la croce e raccogliere la croce del mondo. Una croce dobbiamo raccogliere. O quella del mondo e i suoi lockdown, o quella di Gesù Cristo, che sono sì lockdown del mondo, si subire un po' anche quelli, ma lui ci dà sempre la libertà, ci mostra la via di uscita, c'è sempre una via per evitare il diavolo. E come dice Apocalisse 13:8, abbiamo letto, quelli che sono scritti nel libro dell'agnello non adoreranno la bestia e né riceveranno il marchio. Perché? Perché Giovanni 10:28, abbiamo letto, dice Gesù, io con le mie mani vi proteggo. Non le mani della nostra giustizia, come siamo giusti, come siamo religiosi, guarda come mi batto il petto e ripeto il rosario. No. Vieni protetto dalle mani di Gesù Cristo e l'anticristo, il diavolo, il marchio della bestia non potranno toccarti.
Amen.
Va bene.
Infatti, 1 Pietro 1:5 dice: siete custoditi per la salvezza.
Brava Gloria.
1 Pietro 1:5.
Sei una studentessa in gamba. Averne come te.
Grazie, Gesù.
Avanti, fratelli.
Sorry, un'ultima domanda riguardo al giovane ricco, perché a parte la domanda di Marilena, c'è un'altra domanda da Marella, dall'Inghilterra. Lei chiede: ma il giovane ricco che segue i comandamenti, ubbidisce la legge di Mosè, è stato salvato o no?
E questo è chiederlo a lui. E dipende se lui ha seguito Mosè oppure no.
Ma lui dice di sì.
Chi lui?
E il giovane ricco dice che ha ubbidito i comandamenti di Mosè.
Sì, ma bisogna vedere se ha continuato a ubbidirli però. Bisogna vedere se correvate bene o stolti Galati. Chi è che aveva fermato? Voi che credete di essere giustificati per la legge di Mosè, siete cascati dalla grazia. Tieni presente che cronologicamente quando Gesù ha detto questo non poteva dire crede alla mia resurrezione e si è salvato, perché non era ancora risorto e non è che poteva parlare con il linguaggio del futuro che nessuno capiva. Allora, a quel momento lì era valido ancora il battesimo di Giovanni, acqua, e la legge di Mosè. Quindi dice, senti, se non vuoi seguire me, essere perfetto, abbandonare tutto, almeno segui la legge di Mosè e lì c'hai una chance di vivere. Se righi diritto, ma dice Paolo ai Galati, nel momento che infrangi solo una legge, dice Giacomo, hai infranto tutta la legge. E dopo, se tu ti metti sotto la legge, dice Paolo ai Galati, sei obbligato a mantenere tutta la legge, cosa impossibile. Perché devi sacrificare gli animali. Il Tempio non c'è più, non puoi sacrificarli. E anche se ci fosse il Tempio, che fra poco l'Anticristo lo farà fare, non servono per perdonare i peccati. Perché gli ebrei durante la prima dei 7 anni avranno il Tempio e faranno sacrifici di animali. I loro peccati vengono perdonati?
Non più. No.
No.
Così era nel Vecchio Testamento. Adesso no, in Cristo no.
E rimarranno perduti.
Sì.
Si salveranno, come vediamo in Apocalisse 11, che il terremoto, 7.000 muoiono nel terremoto e gli altri danno la gloria a Dio, come dice Zaccaria 12, che Dio versa il suo Spirito Santo e si convertono.
Abbiamo detto che nella storia del giovane ricco vediamo i due libri, il libro della vita, quelli che per opere...
Dov'è che li vedi?
Nella storia del giovane ricco.
Sì.
Quelli scritti nel libro della vita,
sì,
come lui ubbidiva ai comandamenti, mm-hmm, e quelli che vogliono essere perfetti e vanno più in alto verso il libro dell'agnello. Quindi lui che si trova nel libro della vita, in questo libro è salvato dall'inferno. Non è salvato nella salvezza di Cristo perché non vuole essere perfetto, diciamo.
Sì, è salvato al lago di fuoco per andare a nuova terra se gli va bene.
Però all'inferno non va.
E dipende se lui ha continuato con Mosè e se si è fermato.
Diciamo a questo punto, però, quando parla con Gesù, lui è in una buona condizione.
Sì, ma solamente per pochi mesi, Perché poi Gesù viene crocifisso, risorge, da allora in poi Mosè non conta più. Mosè non ti salva più, scusa.
Sì.
E per quelli che non l'avessero capito, il Signore glielo ha scandito. Mm-hmm. Ha fatto distruggere il Tempio dai Romani e il Tempio non c'era più. E come fai a sacrificare, illuderti di essere perdonato perché tu uccidi un capro, una capra? E allora il Signore, a scanso di equivoci, ha fatto distruggere il Tempio. Non c'è più il Tempio. Infatti questi ebrei sono 2000 anni che i loro peccati non sono perdonati. E non sono perdonati, si illudono loro. Io ho conosciuto un ebreo che mi diceva: noi sacrifichiamo, come fai a sacrificare? E prendiamo dei soldi e li bruciamo. Capisci? Beh, la teoria, ho capito, è logico, non puoi uccidere un animale che tra l'altro è proibito. Allora bruci i soldi. Mi sa che è proibito anche quello, che i soldi appartengono alla banca. Neanche sei autorizzato a bruciare. Però loro lo facevano. E secondo te i loro peccati li hai perdonati? No! Bruci i soldi, che c'entra, scusa? E che tu vai a letto con mia moglie e non avverrà perché lei ti gonfia di botte. Capito? E poi vai e mi bruci dei soldi. Ma aspetta che ti metta la mano addosso, vediamo un po' se... Altro che bruciare i soldi. Capito? Ci siamo allora?
Sì.
E cioè, il giovane ricco fino alla resurrezione di Gesù, andavo con le leggi di Mosè, ma dopo che Gesù è risorto, Mosè non basta più. Allora Gesù è morto per niente, che è venuto a fare Gesù a morire in croce? Dice, vediamo, no, io preferisco Mosè, ma Mosè non ti salva più, sai. Anzi, lui dice, Gesù dice cos'è, Giovanni 5, dice, non crediate che io vi accuserò davanti al Padre, ma sarà Mosè che vi accuserà, in cui confidate. Questi qua che credono arrivare in cielo e Mosè dice, ah sì, ha mantenuto la legge. No, arriverà in cielo e Mosè li accuserà. Voi avete respinto il Messia che io ho profetizzato. Angela.
Sì, va bene, io ho capito, credo che basta così per me.
Chiedi ai fratelli se hanno capito, se no che scrivano.
Fratelli, scrivete, se è chiaro o no.
No, i fratelli, diciamo, le pecore grasse avranno capito di sicuro perché è nel corso biblico. Perché loro hanno fatto il corso biblico, loro sono sapientoni, lo sanno. Ma i fratelli nuovi mi preoccupo, capite? Quelli che cliccano su internet e dicono, vediamo un po' se mi piacciono le barzellette di questo predicatore. No, questa barzelletta già la conosco, cambio canale. E quelli mi preoccupo, capito?